Top Tzadikim, Baruch Hashem, abbiamo una nuova settimana, abbiamo una nuova parasha e anche oggi è un giorno speciale. Siamo nel giorno di Rosh Chodesh Tevet che cade di Hanukkah. Abbiamo acceso stasera la settima candela delle candele di Hanukkah. E Be'ezrat Hashem domani accenderemo l'ottavo candele di Hanukkah. Quanto domani, e anche oggi, però domani è un giorno importante, viene chiamato Zot HaChanukkah. Abbiamo già detto che in Hanukkah gli ebrei non erano forse degni per il miracolo, perché maggior parte del popolo e nell'epoca delle Greci si è assimilato. E HaKadosh Baruch Hu, Vechanoti et Asher Achon, Verichamti et Asher Arachem, e io avrò misericordia, e io avrò pietà su quello che io voglio avere misericordia e pietà. E per questo in questi giorni c'è le 13 attributi di misericordia che si rivelano del cielo. E per questo abbiamo già detto anche che la Berachah, Baruch Ata Hashem, Lehadlik Ner, sono 13 parole. E anche la Berachah, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, She'asa Nisim La'avotenu Bayamim Ahem Bazeman Hazeh, sono 13 parole. Perché in questi giorni le 13 attributi di misericordia di Hashem si rivelano. E le maestri delle Kabbalah, dove scrivono i libri, quali sono le Kavanot? Perché sì, noi facciamo la Berachah, la facciamo forse 2 secondi, facciamo Baruch HaTashem, l'abbiamo fatto. Però ci sono posti in Gerusalemme dove ci sono gente che studiano la Kabbalah in un modo molto profondo e la Berachah loro dura forse 15 minuti. Dicono Baruch e pensano, fanno Kavanot, meditazione. È una cosa incredibile. Una volta vale solo vederlo una volta. Passano 2 minuti. Ata! Sì? E mentre stanno leggendo il Sidur, perché il Sidur è pieno di Kavanot, pieno di cose che uno deve pensare. Adesso, ovvio che questa cosa non è per noi, stiamo parlando di livelli altissimi, però una delle cose che là c'è scritto è che ogni giorno della Hanukkah si deve pensare su un attributo di misericordia, non c'è che il Rahum e Hanun. Il primo giorno si pensa al primo attributo, il secondo giorno al secondo attributo, il terzo giorno al terzo attributo. Però che succede? Quando arriviamo all'ottavo giorno, che sarà Bezrat Hashem domani sera, abbiamo solo ricordato le 8 attributi di misericordia, ci sono 13. Io meriti alle maestre addirittura che l'ottavo giorno non ci illumini solo un attributo di misericordia, però tutti i 5 ultimi attributi di misericordia escano dal cielo e vengano sul mondo in questo ottavo giorno, che è l'ottavo giorno di Hanukkah. E poi, se dovete sapere, domani è un giorno importante, ognuno cerca di mettere le candele e fare le kavanot più che puoi. Tov Tzadikim, siamo nella parasha di Vaigash, in questa parasha è la chiusura di una storia che è iniziata 22 anni fa. Andiamo un po' addietro. Yosef viene venduto a 17 anni. E in questi 17 anni abbiamo un po' parlato nel parashot. Viene la casa di Potifar, il prigione, le sogni del faraone, 7 anni di carestia, 7 anni di abbondanza. E arriviamo fino a che Yosef ha 39 anni, perché passano esattamente 22 anni dal momento che Yosef viene venduto, fino a che arriviamo alla nostra parisha, dove finalmente c'è una chiusura. Finalmente i fratelli capiscono che Yosef viva e finalmente tutta questa sofferenza che il padre ha sofferto per anni stanno chiudendo. I Be'emet Tzadikim, che niente né per niente, Le maestre dicono: Jacob, 22 anni, non era a casa. Jacob, 22 anni, non ha rispettato le sue genitori. Perché? Perché sì, si è scappato di Esav. E è vero, non era la volontà sua. La madre di Jacob, va via perché tuo fratello ti vuole uccidere. E anche suo padre Isacco dice: vai via perché tu devi trovare una moglie. E anche che le ragioni erano giustificate. Però finalmente. Non eri a casa? Ma sì, 22 anni non eri a casa? 22 anni il tuo figlio non sarà a casa. Quando un uomo deve essere attento. C'è scritto quando Hashem ha creato il mondo, c'è scritto Vayaret kol asher asa, Hashem vede tutto che ha fatto, Hashem vide tutto che ha fatto nella creazione. Vayar Hashem et kol asher asa, vehine tov meod, e è molto bene, molto buono tutto che lui ha fatto. Maestri, qual è la cosa che lui ha visto che è così buono? Dire, maestri, Hashem ha visto che il modo come fu creato il mondo che mi dà per mi dà, misura per misura, ossia lo che tu farai, ritornerai, c'è un conto che è un conto preciso, su questo conto preciso ha detto Hashem, vehine tov meod. Questo è molto buono. I bemezza di chi? Se noi vediamo in questa parasha, solo per fare un piccolo riassunto, perché voglio arrivare, perché non possiamo capire Vaigà senza capire un po' Miketz, le fratelli arrivano, c'è la carestia, fra parentesi, nella casa di Yaakov c'era cibo, c'era benedizione. Perché Yaakov manda le fratelli, le figli per comprare cibo? Ha paura. Di che ha paura? Ha paura del malocchio. Dice, tutti hanno fame, nessuno ha cibo, e noi facciamo vedere a tutti che stiamo bene. Non è giusto. Andate a comprare cibo. Andate a Egitto. E là anche 12, 10 fratelli vanno e ognuno entra in una porta diversa. Perché non entrano insieme tutti 10? Un'altra volta. Hanno paura del malocchio. Vedranno 10 fratelli, ognuno è così bello. Uno al ladro dell'altro. Sappiamo la storia. Se dice Meraghilim a te, voi siete spie. Perché siete entrati così in un modo strano? Di solito una famiglia entra in un porta. Uno è entrato a sinistra, uno a destra, uno da là. Perché? Voi siete venuti qui per controllare il paese. Volete conquistare il paese? Perché abbiamo detto a tante volte le tribù. Non immaginare che erano gente così. Ognuno di loro era un uomo forte, erano eroi, erano gente fortissimo, pieno di Midrashim sulla forza delle fratelli. E loro si dire: no, non siamo noi, siamo fratelli, non è vero. Noi siamo 12 fratelli. Uno non ci sta più e l'altro rimane con papà. Diciamo così? Va bene. Prendiamo uno, mettiamolo in prigione. Chi fu preso? Shimon. Anche qui misura per misura, perché Shimon. Le maestre dicono che quando le fratelli, 22 anni fa, hanno buttato Yosef nel pozzo. Chi era il primo che ha detto andiamo a uccidere Giuseppe? Shimon. Le maestre raccontano che Shimon ha parlato con Levi e detto, ah, vedi quello con le sogni arriva. Quindi misura per misura. Sì? Lui ha voluto per prima, lui è quello che ha consigliato, lui per prima entra nella prigione. Anche Giuseppe un po' aveva paura di Shimon, perché sapeva quando Shimon e Levi sono insieme, l'ultima volta che questi due hanno combattuto, come che abbiamo visto in Shrem, hanno ucciso una città intera. Dice, questi due si deve separare per forza. E Shimon viene messo nel prigione. Yosef dice al suo servo, era suo figlio Menashe, mette i soldi che loro hanno portato per il cibo dentro la loro tasca. E loro ritornano a casa e che vedono? Che hanno il cibo che hanno comprato e anche tutto il soldo dentro la tasca. E hanno paura. Va bene, passano un tempo. Un'altra volta il cibo è terminato e ritornano. Però questa volta non sanno che non possono ritornare. Perché Giuseppe ha detto: io voglio vedere Beniamin. Voglio vedere questo figlio che vuol dire che state fratelli. C'è un altro figlio, un altro fratello. Voglio vederlo. Yaakov non è pronto. Yaakov dice: già Giuseppe ho perso, volete prendere anche quello? Viene Reuven, primogenito, sente che la sua responsabilità. Dice: papà! Io ti prometto, dammi Beniamin, lo faccio ritornare, se non ritorno puoi uccidere i miei due figli. E E Giacobbe dice: ma tu sei matto. Io non ti voglio dare Beniamino perché non voglio che muore. Tu che mi dici? Se non mi fai ritornare, ucciderai le due tue figli, i due nipoti. Come mi aiuti con questa promessa? Questa non è una promessa che si fa. Non mi salva con questo. Va bene, tra poco. Però non c'è cibo. Se devi andare a comprare, vieni Yehuda, dice papà. Ti prometto io. Yaakov capisce che non c'è niente da fare e manda Beniamino. E quando Beniamino arriva là, faccio la storia corta perché voglio parlare su qualche punto interessante del Parashat Vaigash. Quando arriva là, Giuseppe fa una grande cena. Prima si era Shabbat, Sudat Shabbat. Così dice il Midrash. E ha chiamato, ha messo tutti i fratelli, ha guardato dentro una coppa che era una coppa magica. O così almeno lui diceva che era magica. Non era magica, lui sapeva perché lui conosce la storia. E mette il grande del grande fino al piccolo. E quando arriva Beniamino dice: bene, tu vieni a mangiare con me. Dice: io? E sì, tu non ce l'hai una madre, tua madre è morta. Tu sei un orfano. Io sono un orfano. Quindi è degno che io orfano, tu orfano, ci sediamo insieme a mangiare. E là, Yosef dà a Beniamino 5 porzioni più che ha dato a tutti i fratelli. Un'altra volta. C'è un intento qui, c'è un obiettivo. Voi avete venduto me perché avete gelosia di me. Vediamo che succede con un po' di gelosia. A tutti voi da daccio, però lui dà 5 porzioni di più. Vediamo se questa gelosia tra le fratelli, attraverso il figlio della moglie amata, perché sì, perché Giuseppe era il figlio della moglie amata, e anche Beniamino. Quindi Yosef suppone che forse la gelosia ancora esiste. E dà 5 porzioni di più. Fra parentesi, un'altra lezione, 5 porzioni. Ma si dicono che la miracle di Hanukkah, se noi diciamo Al HaNisim, 5 volte diciamo Yadot, Yadot è porzione in ebraico. Reshaim, Be'at Tzadikim, Utmeim, Be'at Eorim, Vezidim, Be'at Oschet Toratecha, sì? Ogni giorno diciamo in la Midah, in Al HaNisim. Questi 5 furono comparati con le 5 porzioni che furono date per Beniamin, perché l'altare di Gerushalayim, del Bet HaMikdash, che hanno santificato in epoca delle Maccabee, era sulla territoria di Beniamin. Però bene, altra lezione. E Yosef che fa? Dice a suo servo, va bene, mette la mia coppa dentro la tasca di Beniamin e manda loro via. E quando vanno, appena... Non sono uscito dalla città, appena vanno via, vai a loro. Molto interessante perché appena, perché non ha aspettato che loro uscissero dalla città, perché appena sono uscite, sono solo uscite, come va il versetto? Lo ichiku, Yatsu Itair lo ichiku, se sono uscito dalla città, sì, però ancora non si erano allontanati. Perché è importante dire che sono uscito dalla città ma non si sono ancora allontanati? Molto semplice, perché c'è una halakha. Che quando uno fa un viaggio e lui esce dalla città, quando si inizia un po' a allontanare dalla città, lui fa tefilat haderech. Che questa è la preghiera che si fa, che un ebreo fa ogni volta quando lui deve fare un viaggio. Ha detto Giuseppe: sì, loro faranno tefilat haderech. Basta, io non avrò la capacità di far ritornare loro, perché le loro preghiere sono forti, loro sono tzaddikim. Io devo che tu vai a loro, dice a suo figlio, esattamente l'attimo prima che vogliono fare la tefilata d'era. E per questo appena sono usciti dalla città, non si sono allontanato, non hanno fatto in tempo a fare la preghiera della tefilata d'era, adesso là. E lui le becche là e dice: voi siete ladri. Dice: noi? Ladri? Sì, avete preso la coppa. Scusa, noi non siamo ladri. Anzi, tu sai, ti ricordo l'altra volta, non lo so perché i soldi che noi abbiamo usato per comprare il cibo era dentro la nostra tasca. E questa volta siamo ritornati a te e ti abbiamo riportato questi soldi che era nella nostra tasca. Se noi eravamo ladri, perché riportare i soldi? E che dice là? Che dice là? Asher imza ito me'avadecha v'met, v'gam anachnu niyeh l'adoni l'avadim. Dice il fratelli: se la coppa sta con qualcuno di noi, lui morirà. E tutti gli altri saranno le vostre schiavi. E lui dice: va bene, così sarà. E lui inizia a cercare. e trova la coppa nella tasca di Beniamino. Le fratelli, scioccati, il Midrash dice che loro si arrabbiano, dicono a Beniamino: tu sei un ladro, figlio di una ladra. Perché è un ladro, figlio di una ladra? Ora che Rachel ha fatto una volta questa, no? Quando sono uscito dalla casa di Lavan, Rachel ha rubato del suo padre le idoli. E tu sai la stessa cosa. Tu hai visto questa coppa, tu hai detto che è idolatria, perché io ho fatto capire che è una magia, un'idolatria, e per questo l'hai rubato. E loro arrivano a Yosef, e Yehuda, viene Yehuda, e dice: Vayomer Yehuda, ma nomar l'Adoni, ma nedaber, ma nitzdadea adak, האלוקים מצא את עוון עבדיך, הננו עבדים לאדוני גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. E Giuda dice: cosa possiamo dire al mio Signore? Come potremo parlare? E cosa potremo dire a nostra giustificazione? È la colpa dei tuoi servi, colpa nostra. In altre parole, non posso dire niente. Fa pensi che queste parole vengano usate nella tefilà di Kippur tante volte. Ma ne davvero umanizzadak, sì? Che possiamo dire? E come possiamo giustificare noi stessi? Ogni volta che uno fa un tachanun deve pensare così. Stai parlando con Hashem, stai chiedendo scusa a tutte le cose che sbagli. Asman edaber, che possiamo dire? Umani tzedak, come possiamo giustificare il nostro comportamento? Dice: va bene, dice Yuda, così sarà. Saranno tutti le schiavi tu. Yosef, invece di dire: va bene, sarete tutti schiavo. Khalila lì, ma so zot. Dice: per me sarebbe un'infamia se facessi una cosa di questo genere. Che tutti voi schiavi? Non è giusto. Se uno è un ladro, lui deve pagare. Perché tutti devono pagare? Voi andate, ritornate a casa del vostro padre. E quello là è il ladro, quello piccolo là, Beniamino è ladro. Lui rimarrà qui. E anche qui i fratelli non possono dire niente, perché ha ragione. Chi è ladro? Beniamin. Quindi lui deve pagare. Perché devono tutti pagare? Perché devono tutti essere schiavi? E là succede una cosa interessante. Sembra che Yuda sta facendo una trasformazione completa. Lui viene, inizia a supplicare, dice: Khalila, dice per favore, ma ne daber, ma ne stada, che possiamo dire, che possiamo fare? Però è pronto a essere schiavo, è pronto a tutti a rimanere là. Però quando Yuda capisce che tutti i fratelli ritornano a casa e solo Beniamino rimarrà là, succede come un switch, qualcosa cambia. Vaigash elav Yehuda, dice il Midrash: Yehuda si avvicinerò a Yosef. Avvicinerò, voglio dire, di solito quando Yosef parlava, loro erano più lontano, tra di loro c'era il traduttore, perché Yosef parlava in egiziano e loro parlavano in ebraico con il traduttore. E Yuda si è avvicinato a Yosef, dice il Midrash: te gumot hayulo motzim dam. Yuda, quando si arrabbiava, aveva due buchi da dove usciva sangue quando lui si arrabbiava. Non solo questo, aveva, dice il Midrash, due capelli che si mettevano diritti come due spade che uscivano dal suo corpo. È venuto a Yosef, dice: amico mio, io ti uccido a te? Sì, chi chamocha che farò, e anche il tuo faraone, e qui tutto Egitto, la storia è terminata. Sì, non mi fai ritornare, Beniamin. E qui dobbiamo chiedere una domanda. Chiedere a Bele Lupian, che era un grande tzaddik, si dice che era Baal Ruach HaKodesh, anche si dice su di lì. Dice: che succede? Due versetti prima, Yuda è pronto a essere schiavi, rimanere là per tutta la vita, anche suo fratello Beniamin, tutti. Adesso invece viene fatto sconto, tutti possono tornare tranne Beniamin, e lui si arrabbia, è pronto a uccidere Giuseppe. Sì, l'obiettivo qui è fare ritornare Beniamin, che importa se tutti i fratelli rimangono là o solo Beniamin rimane? E in qualsiasi caso, Beniamino non ritorna a suo padre. La promessa di Yuda non viene fatta, perché la promessa di Yuda è far ritornare Beniamino. Quindi quando Yuda propose a Giuseppe: noi rimaniamo tutti qui schiavi, in altre parole non sta facendo la sua promessa a suo padre, perché Beniamino rimane là. Invece, quando c'è il sconto, che Giuda capisce che solo Beniamino rimane, tutti gli altri ritornano, là Beniamino si arrabbia. Dice: Bene, ma perché? Perché qui ti arrabbia? Che è cambiato? Dove la storia è cambiato? E per capire questo, Tzadikin, dobbiamo fare qualche introduzione. Noi sappiamo che la storia di Yosef non è semplice. La vendita che fu venduto Giuseppe il fratello non è semplice. Dice Ish kimkor achiv venimkar begnevato. Sì? Vamet. C'è una halakha che se uno prende qualsiasi ebreo e lo vende come schiavo, oggi non c'è perché non c'è schiavitù vera, praticamente c'era schiavitù vera, una schiava era schiava per sempre, lui, suoi figli, suoi ascendenti fino alla fine della sua vita fu condannato a essere schiavo. Se tu prendi qualcuno, rapisci qualcuno e lo vendi come schiavo, la tua punizione è la morte. Così dice la Torah. E qui fu fatto questo. Le fratelli hanno venduto Giuseppe. E si racconta che un giorno c'era Lupinus, un imperatore romano, uno che comandava nella territoria di Israele, e lui, dopo la distruzione del secondo Bet HaMikdash, tra parentesi, dovete sapere che il popolo, dopo la distruzione del secondo Bet HaMikdash, non era così triste. Così si racconta. Non erano così triste. Tutte le lamentele che noi vediamo al Narod Bavel, tutti quanto, furono scritte sopra la distruzione del primo Bet HaMikdash. Invece, dopo la distruzione del secondo Bet HaMikdash, non erano così tristi all'inizio. E perché? Perché è vero che non c'era Beit HaMikdash, però c'era pieno di tzaddikim. Sono rimasti tanta gente grande, tzaddikim. Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Ishmael Kohen Gadol. E il fatto che il popolo ha visto tutti questi tzaddikim, tutti questi chachamim, c'era una mancanza. Sì, è vero, non c'era Beit HaMikdash. Però diciamo che la mancanza non era così sentita come deve. Perché sì, dire maestri, quanto tipsce, kama tipsce anci, de kama bifne sefer Torah, velo mi kama bifne talmid chacham. Quanto è stupido, così dice la Gemara, è l'uomo che si alza quando vede un sefer Torah, però non si alza quando vede un talmid chacham. Di qui vediamo la importanza che viene dato a questi tzaddikim. Il popolo non sentiva la mancanza così, perché sì, non c'è Beit HaMikdash, però c'è Rabbi Akiva. Sapete che vuol dire un Rabbi Akiva? C'è Rabbi Shimon Bar Yochai, c'è Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Di che stiamo parlando? Stiamo parlando di giganti, ognuno di loro, non possiamo capire il loro livello. E questo Lupinus ha studiato, ha iniziato a studiare la Torah, ha visto che gli ebrei sono così saggi, così anche io voglio studiare la Torah. Lasciamo stare perché l'hanno insegnato Torah. Un'altra domanda: si può insegnare a un non ebreo tutta la Torah, sì o no? Una domanda per fare, però non è questa la lezione. L'hanno insegnato. E quando lui è arrivato a Parashat Mishpatim, e là in Parashat Mishpatim, lui sente che c'è una halakha, che se tu vendi il tuo fratello deve morire. Chiede lui: hanno pagato il prezzo le 10 fratello? Furono ucciso per la vendita di Giuseppe? E lo dicono no. E lui chiama Ishmael Kohen Gadol, Yerabban Gamliel, e dice: Venite qui, adesso vi ammazzo voi. 10 devono morire. 10 hanno venduto, 10 devono morire. E Ishmael Kohen Gadol dice: Aspetta, aspetta un attimo prima di uccidermi, aspetta, mi aspetto. Voglio chiedere nel cielo. Voglio andare a chiedere nel cielo. Vetie Rabbi Shmuel et atzmo, e Rabbi Ishmael si è purificato. Non lo so, forse è andato al Michele, non lo so che ha fatto, si è purificato, così dice, Vetiere Tatzmo. E ha detto un nome speciale, con questo nome si può andare al cielo vivo, e con questo nome è andato al cielo vivo, e là ha incontrato l'angelo Gabriele, e lo dice, di me, è giusto, dobbiamo essere puniti, dobbiamo morire noi per la vendita di Giuseppe. Tra parentesi. Anche qui una domanda. Se tu puoi dire un nome e andare al cielo vivo, di un nome, uccido l'imperatore e basta. Perché deve andare a chiedere? Se sei così potente, no? Come Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ha visto l'egiziano, quello che dava botto all'ebreo, ha capito che non è giusto, ha detto un nome, ha ucciso. Perché deve andare a chiedere al cielo? Aspetto, chiedo al cielo. Che chiedere al cielo? Quello ti vuole uccidere. C'è una halakha. Abba leorgecha, Hashkem neorgo. Se uno ti vuole uccidere, hai l'obbligo di ucciderlo prima che lui la fa. Di un nome santo e tac, uccidi tutti. Qual è il problema? Deve andare a chiedere. La stessa cosa si racconta su Rabbi Hanania ben Tradion, che anche lui era uno dei 10 Asram Arughe Malchut. Si racconta che Rabbi Hanania ben Tradion, in questa epoca che non si poteva studiare Torah, lui studiava Torah. E un giorno c'era Rabbi Yossi ben Kisma era malato. Rabbi Hanania ben Tradion dà Rabbi Yossi ben Kisma e lo dice: come stai? Stai bene? Rabbi Yossi mi dice: scusa, tu stai insegnando Torah? Tu sai che non si può studiare Torah? Tu sai che c'è un decreto? Che chi studia, chi farà insegnare Torah? Tu nel pubblico fai lezioni, insegni a gente? Ti uccideranno! E lui lo dice: che posso fare? Io Torah insegno. Rabbi Yossi dice: amico mio, io ti ho chiesto un argomento valido. Ti ho detto: se tu insegni a Torah, vieni ucciso. Che mi dice? Che tu la fai? Mi sembra come una profezia, che forse prenderanno questa Torah che tu stai insegnando, la metteranno su di te e ti bruceranno forse un giorno. È ben così. Però prima di andare via, Rabbi Hanania ben Tradion chiede a Rabbi Yossi ben Kisma: dimmi, io ho diritto al paradiso, tu parla della mia morta così cos'ha, però io dopo dove andrò? Andrò al paradiso? Lo dice: Esema seba lefanecha, dimmi che cosa hai fatto. E io ti dico, se andrai al paradiso. Ma pensi, già questa domanda è una domanda strana, dimmi che mi ha fatto. Parliamo del Rabbi Hanania ben Tradion, uno che fa tutta la Torah, che studia Torah dalla mattina alla sera, uno che insegna, uno che fa tutto, un tzaddik, un tanà, non possiamo neanche capire. E lui lo chiede per rispondere sulla sua domanda, si va al paradiso, se qualcosa lui ha fatto. È ovvio che ha fatto tutta la Torah, dalla mattina fino alla sera. Che domanda è? Forse hai fatto qualcosa, forse hai diritto al paradiso. Però sì, lo chiede. E la cosa più strana, lui lo risponde, non lo dice sì, penso di sì, mangio Shabbat, ma no. Un giorno, così lo racconta, era la festa di Purim. E io prima di Purim ho fatto due buste di soldi, una busta per comprare cibo. Sì, poi scriviamo tutta la festa di Purim per fare la suda, per comprare vestiti per le piccole bambine, disfrase, caramelli. Sì, Purim, grande famiglia, Baruch Hashem, tanti figli, komodeve, mitzvah purvu, ha fatto una busta con soldi per festeggiare la festa. C'è bisogno di soldi per festeggiare. Però avevo anche un'altra busta preparata. E questa busta è per dare tzedakah. Dare alle poveri, matanot la'ayni, matanot la'evyoni, c'è una mitzvah ogni giorno, ancora più di Purim. E io mi sono sbagliato, ho iniziato a dare soldi alle poveri, invece di dare la busta che era per le poveri, ho dato della busta che era per comprare tutte le cose che aveva bisogno per Purim. E ho fatto caso che basta, la busta è vuota, la busta di Purim è vuota, va bene. Un uomo semplice, che fa? Immaginate vostro, che voi avete 200 euro nella tasca destra per comprare cibo e 200 euro nella tasca sinistra per dare al tzedakah. E tu per caso quello del cibo hai dato a un povero, che fai? Dice: va bene, se quello è andato al povero, l'altro 200 andrà al cibo, perché io già al povero ho dato. Dice: no, non è giusto, non è giusto, non è giusto. Se del cielo hanno fatto così che io mi sono sbagliato di busta, forse tutti e due i busti devono andare al poveri. E tutti e due i busti ho dato al poveri. E Rabbi Yossi dice: hai raccontato a qualcuno questo? Dice: no, manca a mia moglie, nessuno la sa. Dice: hai diritto al prossimo mondo. Ragazzi, incredibile. Che storia dobbiamo fare per avere diritto al prossimo mondo? E che importa se lui ha raccontato alla moglie? Se aveva raccontato alla moglie l'azione era meno degno. Perché è importante se lui ha raccontato alla moglie? Importante, importante. Perché se lui racconta alla moglie, lui riceve onore già in questa vita. Già la moglie le dice: bravo, marito mio, quando sei un tzaddik, Voglio dire, forse non l'hai fatto l'Eshem Shamayim, forse l'hai fatto perché hai voluto che meno tua moglie dice che sei bravo. Però se nessuno ti ha detto che sei bravo, nessuno ti ha detto niente, l'hai fatto l'Eshem Shamayim. Hai diritto al prossimo mondo. Dice il Rambam, sentite questo. Tutti le mitzvot, così, perché furono date così tanto? Perché che una volta nella tua vita, una volta, riuscirai a fare una mitzvah vera, pura, Lishem Shamayim, senza orgoglio, senza cavò, senza gelosia, senza perché, no, 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 Lishem Shamayim. Riesci a fare una, dice Rabbam, tutta la tua vita che viva, tutto, tutto, tutto per fare una volta questa mitzvah pura, una volta basta. Puoi andare al paradiso, puoi essere tranquillo. E se uno può dire, ma una volta, io almeno 1.000 volte ho fatto una cosa buona nella vita. Sì, però vai a investigare. Sì, sono puri, puri questi, tutti questi cose. L'hai fatto, l'Hashem Shamayim, nessuno la sa, solo tra te e il creatore. Hai fatto così, puro, puro. Baruch Hashem, tutti voi tzaddikim, sicuro, ognuno di voi ha fatto più di uno. Comunque, tzaddikim, nel fino a questo Rabbi Hanan ben Tradion, come che ha detto Rabbi Yossi ben Kisma, vieno prese, o che vedano che lui insegna Torah, mettano il Sefer Torah, il pergamena, al lato del corpo, mettono spugne pieno di acqua sul cuore, e viene quello, sì, in ogni paese, antiquamente c'era quello che lui dava la condannazione del morte, no? Quello che uccideva, bruciava, dipende qual era la morte, sì? Il costino, si dice in ebraico. È venuto quello che il suo lavoro, l'ha messo tutto qui, tutto il legno per bruciarlo, e lui fa il fuoco. E qui c'è un midrash interessante, che non tanti lo sanno. Rabbi Hanania ben Tradion dice al fuoco: aspetta, aspetta, non bruciarmi. Sì, immaginate, uno sta dentro il fuoco, tutto il fuoco per ucciderlo e bruciarlo, e lui dice al fuoco: aspetta. Che vuol dire aspetta? Il fuoco è continuato ad andare, però lui rimane intero, non succede niente, rimane intatto. Aspetta, quello che sta là fuori, il goi, che ha ucciso, che voleva che lui morirà con il fuoco. Cioè, che aspetta? Che sta succedendo? Cioè, sì, io devo andare al cielo, devo capire se io devo morire sì o no. E lui per 1 ora va, dopo 1 ora ritorna e dice, va bene, dice il fuoco, potete andare avanti. E quello là, il romano, dice, perché che succede? Perché adesso il fuoco può andare avanti? Dice, sì, ho capito. Capito? 10 fratelli hanno venduto, 10 devono morire. Ho il merito di essere io uno di questi 10. Devo andare a caparà per questo peccato. E quello si impazza, questo là, il romano che voleva, si impazza. Che tipo di gente stiamo parlando qui? Loro possono parlare con il fuoco, vanno al cielo, ritornano. Io non ti brucio adesso. Io adesso spegno tutto il fuoco, non ti brucio, lascia stare, vai a casa, un uomo come te non deve morire, non lo so qual è la tua storia, per un uomo che è capace di fare quello che tu sei capace da fare, vai, vai a casa. E dice, stai attento, io ti dico non toccare. Hai visto lo che ho fatto? Non toccare! E lui lo dice, va bene, almeno posso forse fare il fuoco più caldo. Sì, farò il fuoco più caldo, così muorrai più veloce e toglierò le spugne dell'acqua. Forse avrò anch'io il merito, un po' essere come te, andare al paradiso come vai tu. Dice, va bene, questo puoi fare se vuoi. E Bezrat Hashem andrà al paradiso con me. E quello ha fatto il fuoco più forte, ha tolto le spugne, Rabbi Hanan ben Tardion è andato, e quello subito dopo quello romano si è buttato dentro il fuoco, ha detto, basta, vado con lui, no, no, non rimango in questo mondo. Ha capito subito, quando uno vede la verità, non c'è bisogno di parole, quando tu vedi la verità la segui. Un ebreo o qualsiasi uomo che non segue HaKadosh Baruch Hu, perché non, forse non abbiamo ancora visto sufficiente, la verità non era sufficiente chiara, perché se la verità era chiara per noi, non c'era dubbio, facesti Shabbat, mangiasti Kasher, studiasti Torah e facesti Nidah e tutti l'Halachot, non c'è dubbio. Se non la fai è perché forse non hai ancora visto la verità, non è chiara. C'è bisogno forse accendere ancora un po' di candela di Hanukkah, che la luce sarà più chiara per vedere con chiarità, però quando le cose chiare non ci sono domande, è lui questo romano, questo goi, che Che tipo di uomo era? Lui ogni giorno uccideva gente, possiamo immaginare che tipo di uomo era, però lui ha capito. Ha capito. Si è buttato dentro il fuoco, il Stabat Kol, è uscito in voce del cielo. Ha detto Rabbi Hanania ben Tradion, quello Rabbi Hanania ben Tradion, Mezuman, lui va al paradiso, e quello goi che è andato dentro il fuoco, anche lui va con lui. Rebbi, grande Rebbi, Rabbi Yudana, si è sentito questa voce del cielo, è stato a piangere. Adesso esce con l'amo Beshahat. Quella tutta la vita ha ucciso migliaia di persone. Potete immaginare quanta gente ha ucciso. E un'ora ha fatto una piccola azione, ha visto la verità, ha capito, ha fatto una teshuva così e subito tutto perdonato va al paradiso. Tzadikim, la stessa cosa con Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, quando è andato al cielo con un nome, ha visto l'angelo Gabriele, l'angelo dice sì. Tu devi morire, 10 devono pagare e lui è pronto a pagare. Dice Rebele Lupian, questa è la storia di Giuda. Giuda all'inizio capisce che deve pagare. 10 fratelli hanno venduto Giuseppe, hanno sbagliato, debbono pagare. Quando fai qualcosa c'è una reazione. E per questo quando Giuseppe dice a loro, tutti voi sarete schiavi. Non dice niente, dice hai ragione, supplica, dice hai ragione, che posso fare? Tutti noi saremo schiavi. Però quando Giuseppe dice che tutti i fratelli possono andare via e Beniamin deve rimanere, aspetta, questo non fu decretato del cielo. Perché Beniamin nella storia lui è il tzaddik, lui è il solo che non ha sbagliato. Siamo noi, i fratelli, che abbiamo sbagliato. Se noi andiamo via, andiamo a casa, tutto bene che noi, e lui rimane, vuol dire che questo non è del cielo. Questo perché tu, Giuseppe, sei cattivo. E per questo Giuda fa un switch totale. Switch totale, adesso è pronto a uccidere Giuseppe, basta, adesso è pronto a uccidere Giuseppe, perché se lui capisce che non è degno e del cielo non fu decretato, non c'è chi a parlare. Non c'è a negoziare, non c'è con chi a fare. E questo è il cervello Lupian, questo è il cambiamento. Questo è il cambiamento tra Giuda all'inizio, il Giuda che pensa che è colpa sua e lui la merita e per questo accetta, Giuda che capisce che questo non è del cielo. E là, per fare la storia corta, Giuseppe vede questa cosa di Giuda, prende il suo dito, lui aveva una sedia di pietra, di sasso forte, tocca solo con il dito la sedia, dice il Midrash. E tutta la sedia esplode. E quando Giuda vede questa forza con Giuseppe, dice: qui qualcosa non è, non è, non è. Questa tipo di forza non è umana. Noi le abbiamo perché è tutto spirituale, siamo figli di Yaakov, però. E dopo viene Menashe e lo dà un schiaffo. E anche là Giuda sente questo schiaffo, lui si tranquillizza. Dice: forse non ho fatto le calcoli bene, forse. C'è qui qualcosa nella storia che non ho capito, forse. Giuda in questo momento capisce che non capisce. Qualcosa non va. E un'altra volta, Giuda ritorna a supplicare. Cioè, incredibile. Cioè, inizia a supplicare e dice, va bene, sono pronto ad andare. E là un'altra volta. E lui fa un speech. Io penso che questo forse è il speech più lungo di tutto Bereshit. Un speech tra tu e gente. Bellissimo speech. Sì? Inizia a raccontare tutto che succede. E nel fine lo dice, Ve'echele lavi, sì? Ve'ana renenuiti, sì? Dice, come potrei salire da mio padre qualora che il ragazzo non fosse con me? Così dice Giuda, supplica un'altra volta perché non, capisce che non capisce. Dice Giuda, come posso, come posso? Adesso andare a papà senza Beniamino. Tzadikim, come si può andare a papà senza Beniamino? Una domanda che ogni ebreo deve chiedere a se stesso. Tu, dopo 120 anni, tu ti sei comportato bene, sicuro, siamo tutti tzadikim. Andrai al cielo, Yeshem ti chiederà dove è il tuo fratello? Dove è il tuo fratello? Perché tuo fratello non ha fatto Shabbat? Perché tuo fratello non ha mangiato kasher? Perché tuo fratello non mette tefillin? Perché tu fratello? Perché tu fratello? E che risponderemo? Ho salvato me stesso? Giuda capisce che non è un argomento. Come potrò salire da mio padre qualora il ragazzo non fosse con me? E là, questo dobbiamo sapere, Tzadikin. Dobbiamo sapere, abbiamo una responsabilità. E anche incredibile la trasformazione che Giuda ha fatto. Vedi che trasformazione Giuda ha fatto in 22 anni. Tzadikin, quando Giuseppe aveva 17 anni, no? Abbiamo detto a Ruvene, ha detto, mandalo nel pozzo, Giuseppe. E che dice Giuda? Bezza, vena roghe da hino verchessino e damo. Dice Giuda ai suoi fratelli: scusa, non ci conviene, perché lo uccidiamo? Che guadagno di soldi abbiamo? Dice Rashi: incredibile, sentite l'argomento. Che guadagno di soldi abbiamo a vendere il nostro fratello? Scusa, mettere nostro che il nostro fratello morirà. Andiamo a venderlo. Almeno, sì, guadagniamo un po' di soldi di questa storia. E dopo, secondo argomento, però solo secondo argomento. Anche il nostro fratello, andiamo a uccidere il nostro fratello e il suo sangue. Per un primo argomento andiamo a venderlo, almeno guadagniamo qualcosa. È incredibile, 22 anni la trasformazione che fa Giuda. E si può allungare su questa trasformazione, perché Giuda ha vissuto qualche cosa che hanno portato a questa trasformazione. La storia di Tamar, sì, aveva due figli, sono morti, sì. Che tristezza, Giuda, tanti non capiscono. Giuda ha perso due figli. Sì, terzo figlio, la promette a una signora. Questa signora non la riceve, nel fine lui ha fatto lo che ha fatto. Questa signora entra incinta e lui dice: andate a ucciderla, questa signora deve morire perché fu promesso a mio figlio. E dice: amico mio, di chi pensa questo figlio? E la Giuda viene e a fronte di tutti dice due parole: tzaddikam imeni. Che vuol dire tzaddikam imani? Uno, lei ha ragione. Non era nella pianificazione mai dare il mio figlio. E secondo Mimeni, ragazzi, lei è incinta di me. Potete immaginare quanto tutti hanno parlato. Giuda, lei è incinta, ha fatto una cosa così. Per anni tutti la gente hanno parlato male di Giuda, per anni. Come lui ha fatto? Così avere rapporto con una donna, così, per anni. Però nel fino, cioè, questo c'era bisogno. A volte un uomo soffre, Wonder Woman non capisce perché, però c'è bisogno, perché nel fino questo Giuda divenne re. Questo Giuda, dipende, è il Giuda che ha pensato di soldi, non esiste più. Adesso c'è solo un Giuda che pensa su suo padre, che è pronto a morire, è pronto a uccidere tutti, è pronto a fare tutto. Però non è pronto a ritornare senza Beniamino. E questo tzaddikin, ognuno di noi dobbiamo anche imparare questo, vedere la luce, vedere la forza. Adesso è Hanukkah, dobbiamo accendere la luce non solo per noi, per tutti i nostri fratelli. Dobbiamo sapere che del cielo tutto è decretato, tutto mi dà, keneged mi dà. I Bezrat Hashem, vogliamo presto vedere Mashiach Tzidkenu, le 13 attributi del misericordio, che in tutta la sua la gloria, Vechanotita Asher Achon, Vechamtita Asher Achem. È così che Hashem avrà misericordia su tutto Am Israel, e potremo solo aumentare la luce, così tutti avvicinare a Kadosh Baruch Hu, Viyadu Kol HaMe'aretz Kishem Hashem Nikra Alecha, e tutti vedranno il nome di Hashem su di te, e tutti lavoreranno a Kadosh Baruch Hu, che Bezrat Hashem avremo un Hanukkah Sameach e un Chodesh Tov.